Vangelo di Luca capitolo 11. Vogliamo leggere il versetto 14. Ora stava schiacciando un demone che era muto. E avviene che quando il demone fu uscito, il muto parlò e le folle si meravigliarono. Ma alcuni di loro dissero, egli schiaccia i demoni per mezzo di Beelzebub, il principe dei demoni. Altri invece, per metterlo alla prova, chiedevano da lui un segno dal cielo. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse a loro, ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni casa divisa contro se stessa crolla. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come può durare il suo regno? Poiché voi dite che io schiaccio i demoni per mezzo di Beelzebub, or se io schiaccio i demoni per mezzo di Beelzebub, per mezzo di chi li schiacciano i vostri figli? Perciò essi saranno i vostri giudici. Ma se io schiaccio i demoni col dito di Dio, il regno di Dio è dunque giunto fino a voi. Quando l'uomo forte e ben armato custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, questi gli toglie l'armatura nella quale confidava e ne divide le sue spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, vaga per luoghi aridi, cercando riposo, e non trovandone dice, ritornerò nella mia casa dal quale sono uscito. E se quando torna la trova spazzato e dorna, allora va a prendere con sé 7 altri spiriti peggiori di lui, ed essi entrano là e vi abitano, e l'ultima condizione di quell'uomo diviene peggiore della prima. Amen. Quindi Gesù, qui dopo questo insegnamento riguardo la preghiera, adesso mette in azione il frutto della preghiera. In un altro passo di scrittura, quando i discepoli non potevano schiacciare i demoni, conoscete quel passo, no? E vengono a Gesù, perché non potevamo schiacciarlo noi? Gesù dice, questo non esce se non per la preghiera e digiuno. Gesù non solo insegnava sulla preghiera, ma lui pregava. E lui era pronto. Versetto 14, egli stava schiacciando un demone che era muto, e viene che quando il demone fu uscito, il muto parlò, e le folle si meravigliarono. Alleluia. In un certo senso eravamo tutti mute una volta prima di conoscere il Signore, no? Non potevamo parlare delle cose di Dio. Avevamo le bocche chiuse. Ma in quel giorno che il Signore anche ha toccato la nostra vita, ci ha liberato del potere del maligno, anche noi abbiamo parlato. Abbiamo detto che Gesù è meraviglioso. Gesù è vivente. Gesù è risuscitato. E le folle meravigliarono. Tutti i miei amici delinquenti si meravigliarono. Anzi, alcuni mi prendevano in giro come prendevano in giro Gesù. E dicevano, ha preso un pastiglio troppo e ha fuso il cervello. Ma ho detto, no. Io ho conosciuto il Signore. Io ho scoperto il motivo per il quale sono stato creato. Ho conosciuto il Creatore. Anche io in India una volta è accaduto esattamente così. Ci è stato presentato un ragazzo indiano che era muto per tutta la vita, non ha mai parlato. Lui poteva solo fare tipo, non riusciva a dire parole. E per la grazia di Dio hanno portato una riunione e io, un pastore indiano, altri fratelli, abbiamo pregato per questo ragazzo, abbiamo preso autorità nel nome di Gesù, abbiamo cacciato questo spirito muto fuori dal ragazzo, e dopo che abbiamo pregato, le sue prime parole erano, alleluia, gloria al Signore. Era veramente un momento di festa, no? Di vedere quello che è scritto nella Bibbia cadere davanti ai tuoi occhi, è una cosa meravigliosa. E purtroppo non tutti qui nella folla erano contenti. Le folle si meravigliarono, ma i religiosi erano arrabbiati. Perché come loro erano senza potere, come la loro religione non aveva potere di cambiare niente, erano gelosi. perché le folle si meravigliarono di quello che Gesù faceva. E in versetto 15, ma alcuni di loro disse, egli scaccia i demoni per mezzo di Beelzebub, il principe dei demoni. Beelzebub vuol dire signore delle mosche. Questo era il nome che gli ebrei avevano per Satana, il padrone delle mosche, no? E questo è un titolo dato, io credo, per Satana. Amen. Se c'è un creatura diabolico, sono le mosche, no? Come sono le mosche? Ancora non sono arrivati, ma fra pochi giorni arriveranno nelle nostre case, no? Le mosche anche a volte, vabbè, fanno mangiare i pesci, gli uccelli, però per noi sono solo un fastidio, no? Sempre a ronzare, no? Sporcano, danno fastidio come un nemico. E loro bestemmiavano a dire che tu schiacci questi demoni per il signore delle mosche. Anche tu sei nel regno delle mosche. E altri lo mettevano a prova. Gesù, farci un po' di spettacolo. Farci vedere un miracolo e poi crederemo in te. Ma Gesù, in versetto 17, conoscendo i loro pensieri, disse a loro, ogni regno diviso contro se stesso va in rovina. E ogni casa diviso contro se stesso crolla. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come può durare il suo regno? Poiché voi dite che io schiaccio i demoni per mezzo di Beelzebub. Non solo ogni regno e ogni casa diviso crollerà e sarà distrutto, ma anche una chiesa che è divisa sarà distrutta. Amen. Satana non è diviso contro se stesso, ma lui vuole portare la divisione. Lui è colui che piace a portare divisione, a dividere, a mettere fratelli contro fratelli. In Proverbi capitolo 6, giriamo lì un secondo. Il Signore attraverso Salomone fa una dichiarazione molto forte. Proverbi 6, versetto 16. L'Eterno odia queste sei cose, anzi, sette sono per lui un abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, il cuore che escogita progetti malvagi, i piedi che sono veloci nel correre al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordia tra fratelli. Quindi il Signore dice non solo che lui odia queste cose, ma per lui è un abominio. Un abominio cos'è? È una cosa abominevole. È la cosa più terribile che uno può pensare. Il Signore dice per me uno che porta divisione fra fratelli, per me è un'abominazione. Stiamo studiando mercoledì il libro di Neemia, che è bellissimo di vedere come un nemico cerca di dividere il popolo di Dio con le parole. I primi attacchi di Tobia e Sanballat contro il popolo di Dio sono solo parole di disprezzo, di criticismo. E il nemico vuole usare questo per portare divisione anche in mezzo a noi. E Gesù dichiara che una casa, un regno, una chiesa che è divisa non può stare in piedi. La strategia del nemico è di dividere. E tornando in Luca 11, versetto 19, or se io schiaccio i demoni per mezzo di Beelzebub, per mezzo di chi li schiacceranno i vostri figli? Perciò essi saranno i vostri giudici. C'erano esorcisti, credo uomini di Dio, che credevano nel Signore, che loro schiacciavano i demoni, aiutavano le persone di essere liberati. E Gesù ha detto, se io schiaccio per i demoni, anche i vostri figli lo fanno. Ma in versetto 20, ma se io schiaccio i demoni col dito di Dio, il regno di Dio è dunque giunto fino a voi. È bello questa frase che Gesù ha usato, se io schiaccio con il dito di Dio. No? Questa frase, che io sappia, è solo una volta usata nella Bibbia in questo senso. Nel Vecchio Testamento si parla tanto di che cosa del Signore? Gli occhi, ma un'altra cosa. La mano, e poi il braccio. Il braccio dell'Eterno, no? Perché per un uomo il braccio è la sua forza, no? Ma è bello qui che Gesù dice, io col dito di Dio. Schiaccio, no? Col dito di Dio, ta! E anche noi tante volte pensiamo come abbiamo una teologia di Star Wars, no? Voi avete visto Star Wars? Solo io, vergognatevi. No, Star Wars c'è questa battaglia fra il male e il bene. Ah, Star Wars. Guerra stellare, ok. E in questo film, no? C'è il male, c'è il bene. E poi alla fine del film, il bene, ma appena appena, no? Vince, no? Quasi quel ragazzo, Luke Skywalker, quasi viene ammazzato da Darth Vader, no? E proprio per un pelo, il bene vince, alla fine, e tutto l'universo è salvato. E a volte noi, anche noi credenti, abbiamo questa teologia di guerra stellare, no? Che forse Satana, quasi una potenza uguale a quella di Dio. No? E quante volte ho avuto fratelli che, fratello, prega per me, un nemico mi sta dando bastonate. No? E io credo che in alcuni ambienti, alcune chiese danno troppo importanza al nemico. Vedono Satana dappertutto, no? Ci sono demoni dappertutto, e qui e lì. Loro sbagliano perché esaltano il nemico. Ma Gesù ha detto, se io sarò innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me. Noi come credenti siamo chiamati a innalzare Gesù Cristo. Innalzare la sua potenza come risposta al mondo. Questo è Gesù che ha sconfitto la morte e il peccato per la tua vita. E anche venerdì stiamo facendo a Ormelle questo studio dello Spirito Santo. Quando Gesù ha detto, quando verrà lo Spirito, no, lui convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E io chiedevo ai fratelli, ma perché Gesù ha detto quando lui verrà? Lo Spirito Santo non era presente nel mondo quando Gesù era lì? Non era presente anche prima della nascita di Gesù? Sì, certo che lui era presente. Ma Gesù sta parlando di quando verrà lo Spirito Santo nella Chiesa. Questa opera di convinzione di peccato, di giustizia e di giudizio, Dio fa attraverso noi. E Gesù poi dà l'interpretazione dell'ultima cosa di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ogni di noi siamo una pubblicità che Satana è stato sconfitto. Satana odia la tua vita perché tu sei una pubblicità per Dio. La tua vita è una pubblicità che dice al mondo c'è liberazione. C'è liberazione del peccato, del male, della schiavitù. E lui per questo combatte così forte per rovinare la tua testimonianza. Vi siete accorti? Nell'ambiente di lavoro, no? Come il nemico usa le sue servi per stuzzicarti, no? Per pungiarti, no? Pungerti? Abbiate pazienza. No? In modo che tu ti arrabbi, che perdi la pazienza e poi loro possono accusare, dire, ah, tu sei credente. Vi è capitato questo? Solo a me. Ah, tu sei un credente. Il nemico vuole rovinare la tua testimonianza perché tu sei una pubblicità ambulante che dichiara al mondo non è vero che dovete rimanere legati nei vostri peccati, nel male, c'è liberazione. C'è uno che può liberarti, c'è uno che è più potente del nemico, che può intervenire nella tua vita, guarirti, salvarti, purificarti. E anzi qui Gesù dice: io schiaccio con il dito di Dio Satana e un burattino. In Colossesi è scritto che se sapessero, se Satana e i demoni sapessero il piano di Dio, non avrebbero ucciso il principe della vita. Avete mai letto questo passo? Quello che Paolo sta dicendo lì è che se Satana sapeva che il piano di Dio era di salvare gli uomini, liberare gli uomini dal suo regno attraverso la morte di Cristo, non avrebbe ucciso Gesù. Gesù, quando ha raccontato la parabola del vinaiolo, no? No, che il padrone della vigna manda i servi e lo maltrattano gli operai, poi lui dice: manderò mio figlio e a lui porteranno reverenza. Invece Gesù nella parabola dice che poi dicono: uccidiamo l'erede e così la vigna sarà nostra. Gesù stava profetizzando quello che il nemico avrebbe fatto. Questa era l'idea di Satana. Satana pensava: io ucciderò il figlio di Dio e io mi approprierò della vigna. Ha! Hai solo fatto la volontà di Dio. Satana è un burattino. Satana ha fatto la volontà di Dio. Gesù nel giardino di Getsemani dice: Padre, se questo calice puoi passare da me, ma non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua volontà. La volontà di Dio era che Gesù doveva morire. E quello che Satana credeva la vittoria è stata la sua sconfitta, o piuttosto la sconfitta della sua vita in noi. E quindi non c'è un regno di male e del bene che combattono e forse il nostro Dio vincerà. Gesù ha già vinto. Gesù ha già sconfitto la morte e il peccato. E se tu non lo conosci questa mattina, lo puoi conoscere. Gesù vuole liberarti questa mattina dal regno di Satana. Noi sappiamo già la fine della storia. Basta leggere Apocalisse. Satana e tutti i demoni sono legati nel stagno di fuoco per tutta l'eternità. E in versetto 21, quando l'uomo forte e ben armato custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, questi gli toglie l'armatura nella quale confidava e ne divide le sue spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quindi Gesù, schiacciando quel demone, ha dimostrato: io sono più forte di Satana. Il fatto che questa chiesa esiste è una prova vivente che Dio è più forte del nemico. Amen. A volte qualche fratello magari viene da me e dice: fratello, mamma mia, quanto male nel mondo, sembra che il regno di Dio quasi quasi sta perdendo. No? E devo confessare che anche a me a volte viene questo pensiero, no? Vediamo quanto il mondo sta correndo, no, nel peccato. Ormai non ci sono limiti alle oscenità e cose che accadono, no? Cose che 20-30 anni fa erano inaudite, no? Inaudite. Bambini che vanno alle scuole e ammazzano altri bambini, anche il fatto che loro considererebbero di legittimare il matrimonio omosessuale. Cioè, questi pochi anni fa era incomprensibile. Ma ormai noi viviamo in Sodoma e Gomorra. Ma questo non vuol dire che il regno di Dio sta perdendo. Il regno di Dio sta marciando avanti. E il piano di Dio va avanti. Questa chiesa è una prova. 8 anni fa non c'era una testimonianza a Montebelluna. E Gesù ha detto: il mio regno, le porte dell'inferno non potranno resistere. Le porte dell'inferno erano postate anche qui a Montebelluna. Il nemico teneva tante persone nella cecità, nella religiosità. E sicuramente Satana ci ha combattuto ogni passo, no? Per cominciare l'opera di Dio qui, per portarla avanti, e ci combatterà fino alla fine. Ma noi sappiamo che noi serviamo il vincitore. Noi serviamo colui che è più forte. E noi credenti dobbiamo avere questo atteggiamento nella nostra vita. Non dobbiamo permettere al nemico di ingannarci che forse lui ha potere nella nostra vita. Il nemico ha il potere nella tua vita solo quello che tu lo concedi. Amen. Solo quello che tu dalla tua libera volontà lo concedi. Ma noi serviamo colui che è più forte. Giovanni scrisse nella sua prima epistola, in capitolo 4, colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo, carissimi fratelli. Gesù è dentro di noi. E poi in versetto 24, quando lo spirito immondo esce da un uomo, vaga per luoghi aridi cercando riposo e non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito, e se quando torna la trova spazzata e adorna, allora va a prendere con sé 7 altri spiriti peggiori di lui, e essi entrano là e vi abitano. E l'ultima condizione di quell'uomo diviene peggiore della prima. Quindi Gesù parla del fatto, questa storia conferma, versetto 23, chi non è con me è contro di me. Chi non raccoglie con me disperde. Gesù sta dicendo anche alcuni di voi questa mattina, tu non puoi essere neutrale. Tu non puoi venire in questa comunità in continuo senza accettare Gesù Cristo nella tua vita. Gesù dice, o sei con me o sei contro di me. O sei un figlio di Dio o sei un figlio di Satana. Alcuni si offenderanno, ma tutti noi prima di nascere di nuovo e prima di diventare figlioli di Dio, secondo la Bibbia, non secondo me, noi eravamo figli di Satana. Ma come? No? Uno dice, ma magari quelli là a Varese, no? Come si chiama quelli lì? Le bestie di Satana, no? Quelli erano figli di Satana, no? La Bibbia dice che chi non è credente è figlio di Satana, è sotto il suo regno, il Satana li gioca come vuole. E Gesù dice che quando un uomo viene liberato dal Signore, lui deve accogliere il Signore nella sua vita. Quando un uomo viene liberato dai spiriti immondi, lo Spirito Santo deve prendere dimora nella sua vita. Altrimenti, 7 demoni peggi di quel primo entreranno in lui e lui sarà rovinato. E io ho visto questo. Mi ricordo una volta eravamo a Castel Volturno, vicino a Napoli. Noi abbiamo pregato per un uomo che non era credente, che aveva un cancro. E quindi lui aveva parenti che erano credenti, l'hanno portato alla tenda. Noi abbiamo pregato per lui e indovinate che è successo. Questo uomo è stato guarito. Questo tumore è sparito. E i medici erano tutti, non capivano. Ma la cosa brutta è che questo uomo non ha accettato il Signore, no? Come quei leprosi che Gesù ha sanato 10, e solo uno, dice la Scrittura, è tornato per ringraziarlo. Anche questo uomo, no? Lui ha avuto quello che serviva, grazie a Dio, arrivederci. Dopo ho saputo da questi parenti che erano credenti che poi lui ha preso proprio una brutta strada. Come dichiara la Scrittura. O siamo col Signore o siamo contro il Signore. o siamo dimore dello Spirito Santo o siamo dimore del nemico. Noi non crediamo che un vero credente può essere posseduto. In alcuni ambienti insegnano questo, ma la parola di Dio non insegna da nessuna parte questo. Gesù Cristo ha dichiarato: se il Figlio vi farà liberi, siete mezzi liberi, siete veramente liberi. Questo veramente vuol dire totalmente liberi. Non mezzo libro, non un quarto libro. Se noi siamo figli di Dio, lo Spirito Santo è dentro di noi, siamo stati liberati. L'Apostolo Paolo in capitolo 6 di Romani dichiara che il peccato non avrà dominio su di voi. Dominio cos'è? No? Potere, controllo. Se noi siamo figli di Dio, il peccato, il nemico non ha dominio sulla nostra vita. Noi possiamo dare spazio, come dice Pietro, non dare spazio al nemico, ma è un spazio che noi diamo liberamente. E quindi noi siamo chiamati di essere mezzi per il quale Dio lega l'uomo forte. Ci sono uomini forti qui nel Veneto. Amen. Ci sono attacchi spirituali. Noi siamo in una guerra. Forse non ti sei accorto. Ma noi siamo in una guerra mortale. È stato bello questo insegnamento che ha fatto un nostro pastore in Austria. Lui diceva che nella guerra romana, quando un soldato romano combatteva contro un nemico, non è che combattevano, lottavano e quello lo buttava a terra come SmackDown, no? Come il catch. Ah, quello ha vinto, lui è il campione. Come era il combattimento nei tempi romani? C'era un vincitore e c'era un corpo morto. Non è che quello ha perso, combatterà un altro giorno. C'era un vincitore e c'era uno morto. E noi dobbiamo renderci conto. Il nemico vuole distruggere la tua vita. Vuole distruggere la tua famiglia. E mi piace Neemia, abbiamo studiato la settimana scorsa, dove Neemia esorta i suoi fratelli: combattete per i vostri figli, per le mogli, per le vostre case. Il Signore è con noi. E noi siamo chiamati di essere guerrieri nello spirito, di combattere, di legare, di liberare nell'autorità per la quale il Signore ci ha dato. Siamo piccole luci che andiamo nelle tenebre e voi sapete che la luce vince sempre le tenebre. Quando tu accendi una luce in una stanza, cosa succede? La tenebre scompare. Perché la luce è più forte della tenebre. La tenebre è un vuoto, è un niente, ma la luce è qualcosa. E sicuramente noi avremo combattimenti ancora più forti. Il nemico non vuole, e domani io e Andrea andremo a trovare il sindaco di Montebelluna per questo terzo terreno. E il nemico non vuole che noi prendiamo quel terreno. Il nemico non vuole che noi costruiamo una chiesa, che tutta la gente di Montebelluna in questa zona passano e vedono chiesa evangelica. Ah, cosa c'è là? Andiamo a vedere com'è. No, lui vorrebbe che noi magari andiamo sul Montello, un posto sperduto. No? Non vuole che una luce viene fuori. È un combattimento spirituale. Io e Andrea domani non andiamo con noi siamo furbi, intelligenti, noi convinceremo il sindaco. È una cosa spirituale. E noi dobbiamo pregare. Perché il Signore vuole che viene stabilito, che è già stabilito, ma vuole che viene stabilito ancora più forte il Vangelo, la testimonianza di questa comunità. E che comincia anche a espandersi a Treviso, a Feltre, a Santa Giustina, a Coniano, e tutti noi siamo chiamati di essere collaboratori in questa opera. Amen. O stiamo raccogliendo con Gesù o stiamo disperdendo. E spero che saremo tutti raccogliatori.